Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di una presentazione che si è tenuta giovedì 26 settembre 2024 presso la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Via Cologna 59 a Trieste. Don Luigi Verdi, fondatore responsabile della Fraternità di Romena, sul tema «Non spegnere la gioia».
Cerco una parola soltanto che porti sulle spalle tutto il peso del mondo, da sussurrare come fosse una preghiera, da accendere nel buio come una candela. Una parola che si faccia frequenza, che vada oltre gli schemi ed ogni resistenza. Una parola che difende i diritti, una parola sola che valga per tutti.
Buonasera a tutti, quest'anno la parola su cui ho cercato di lavorare un po' è appunto la gioia. Diceva Eugenio Montale, abbiamo fatto del nostro meglio per peggiorare il mondo. Ce l'abbiamo messa tutta per sciupare ogni cosa e le stupidaggini si pagano. E allora la fatica più grande di oggi è la speranza. Sperare vuol dire non vedo nemmeno una possibilità. Sperare vuol dire che vedo almeno una possibilità. E allora le parole che dobbiamo, secondo me, non farci ammazzare sono la speranza e la gioia. E allora il titolo, non spegnere la gioia. Vi ricordate all'inizio del lockdown, anni fa, abbiamo messo queste scritte sulle terrazze. Andrà tutto bene. Ma chi l'ha detto che andrà tutto bene? Andrà tutto bene se nulla sarà come prima. Andrà tutto bene se si cambia qualcosa. Ma non è automatico che vada tutto bene. Noi abbiamo subito da anni la volgarità, l'arroganza di guru, di moralisti, che per frenare le nostre ansie ci hanno proposto un ottimismo cialtrone senza speranza, come a dire tranquillo, contento, ma non c'era la speranza dentro. E allora da dove nasce l'ottimismo vero? Prima di tutto nasce dall'uscire. Noi siamo troppo immersi nel nostro egocentrismo, nelle nostre malinconie profonde. E io ho capito una cosa, se te ti chiudi, succede che la tristezza non esce e la gioia non entra. E allora il primo passo che possiamo fare per ritrovare l'ottimismo è uscire, respirare, e questa è la cura. Esci, perché buona parte delle malattie mentali e fisiche avvengono se freni la vita, se ti ingabbi. Esci spontaneo, semplice, così come sei. Ma l'ottimismo nasce anche da un'altra cosa, non solo dall'uscire. Nasce da un demonio che è dentro di noi. La parola demonio non è negativa in greco, perché non è il diavolo che divide, è il daimon, quella parte di noi che esige delle risposte vere, che non sopporta cose banali. È il nostro grido inquieto, e ognuno di noi ha un grido dentro di sé che cerca qualcosa di autentico. E vi ricordate quando i discepoli non capivano, gridavano, e Gesù non li brontola, chiede di ascoltare chi dice che dentro le persone c'è il male. L'ultima cosa che rende l'ottimismo vero è la volontà di futuro. Diceva Bonhoeffer, pochi giorni prima di morire in campo di concentramento, l'essenza dell'ottimismo è la forza di sperare quando altri si disperano. La forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé. E allora l'ottimismo vero nasce dalla forza di non lasciare nelle mani del futuro la disperazione, la rassegnazione. E allora ho voglia di parlare di gioia. Gioia viene da gaudium, che vuol dire ineffabile. La gioia è ineffabile perché non la puoi quantificare, non la puoi misurare. La gioia non si compra, puoi solo spegnerla. Oggi qualcuno, avete visto, fa i sorrisini a bischero, sorride, ma pochi ridono. Ridere è la cosa più bella del mondo, perché è una manifestazione così irrazionale che interrompe quella trama noiosa della nostra vita. Il riso destabilizza, dice che tutto è relativo. C'è un proverbio ebraico che dice: l'uomo pensa, Dio ride. Perché l'uomo pensa e la verità gli sfugge. Io credo che Dio ride molto di noi, di come si campa, di come si pensa. A volte guardi qualcosa e provi gioia, ma non sai perché provi gioia. Io ho provato gioia, per esempio, nei momenti più impensati della vita. Un giorno, mentre camminavo, piovevano questi fiori di ciliegio addosso a me. Ed era bello, perché nessuno poteva spegnermi quella gioia. E allora la gioia nasce nella parte più profonda di noi. La gioia è delicata, è indescrivibile. Vi ricordate che San Francesco provava gioia anche se lo rifiutavano, se lo bastonavano? Lui diceva: dal convento, busso, mi buttano fuori, mi bastonano e io mantengo la gioia. Non c'è un motivo. Io prima guardavo solo la mia timidezza, le mie mani fatte male, i miei piedi. E allora dicevo a volte: che schifo la vita. Poi la mia mamma ultimamente mi ha detto che quando sono nato così fatto male, arrivò la levatrice a casa, mi guardò e disse: e che si fa? Perché bastava poco per ammazzarmi. Io ho avuto la fortuna che mio babbo e la mia mamma hanno detto: ma che cavolo dici? Noi si vuole questo bambino. E allora, vedete, io sono attaccato alla vita da impazzire. Io non riesco più a dire: maledetto il giorno in cui sono nato, o che schifo la vita. Io dico: che fortuna che sono nato. E vi assicuro che da lì è iniziato tutto. Da lì ho deciso di non farmi più rubare la gioia.
E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
Cioè, il giovane perché deve essere un giovane quieto, perché deve essere un giovane ben pensante, perché deve essere un giovane rincoglionito? Allora, se non lo è di natura, per farlo esattamente come vuole lui, diciamo, il potere è una parola che non si usa quasi più, ma il potere, per farlo così ha bisogno di stordirlo. Perché lo vuole stordire? Perché non vuole più un fenomeno reattivo, perché è abituato a considerare i giovani, oltre alla retorica che usa spesso quando parla dei giovani, come un elemento da legargli le ali. Allora, ai giovani è proibito fare un sogno serio, insomma, gli è proibito di volare.
Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.
Voi, giovani, ragazzi e ragazze, voi non avete prezzo, non siete merce all'asta. Per favore, non lasciatevi comprare.
Fino in fondo, fallo pure tu. dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.
Penso che non è che i giovani di oggi non abbiano valore, hanno sicuramente dei valori che non siamo ancora riusciti a capire bene, perché siamo troppo affezionati ai nostri.
La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare.
La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire.
Sogna ragazzo, sogna, quando lei si volta...
E il mio messaggio, ragazzi, è questo: il mondo è vostro, potete cambiarlo, non fatevi intrappolare in ruoli che non vi piacciono, perché si può fare l'avvocato, il medico, il giornalista, lo psicanalista, il muratore, il fabbro, lo si può fare amando quel che si fa, e si può in ogni professione inventarsi un margine di personalità, di farlo con passione e con amore.
Non so chi ha creato il mondo, ma so chi era innamorato. Anche una frase così laica, così naturale, è molto bella. E quello che mi fa più dolore a me è che ci stanno spengendo la gioia negli occhi, ma che mi fa più rabbia che spengiamo la gioia ai giovani. Vedete, i giovani oggi, io li guardo e ci sono tre cose che non vanno. Gli attacchi di panico, perché da quando è nato il mondo non sono mai esistiti. Ultimamente la violenza. Cos'è l'attacco di panico? Vuol dire ti manca l'aria. Ti danno un sacchettino, ti sembra di morire, ti manca l'aria. Cos'è la noia? Non vedo un futuro negli occhi e mi annoio. Ma cos'è la violenza? La violenza è l'impasto di due cose: egoismo più paura. Io l'ho visti questi idioti di genitori allevare figlio all'egoismo, che te ne frega, pensa per te, ego, bravo, la paura di qua, la paura di là. E se mettete insieme l'egoismo e la paura, nasce la violenza. Quel ragazzo che ha ammazzato Giulia a Padova, l'egoismo di volerti per me, la paura di perderti. E allora questi giovani gli hanno tolto il respiro, gli hanno tolto un futuro negli occhi, soprattutto gli hanno tolto le relazioni. E allora nasce l'egoismo. Forse noi adulti non abbiamo capito che i giovani avevano la vita vera dentro. Non abbiamo abitato le loro domande, gli abbiamo solo dato risposte. Non abbiamo scrutato nei loro occhi quello che loro avrebbero visto domani. E allora da dove riparte la gioia in loro? La prima gioia per i giovani, per me, è partire. Se loro non vedono un futuro, se lo devono inventare. Devono inventare un'altra dimensione dentro le loro paure. Dentro l'oggi devono inventare il futuro, il domani. Vi ricordate che Noè, nel diluvio, come fa a ripartire? Ci sono tre cose che servono per ripartire. La prima, un monte, una montagna, dove vedi un orizzonte per poi partire. Il secondo, due o tre pezzi di legno sotto piedi, due o tre valori su cui ricostruire. E terzo, la colomba, vi ricordate? Se non c'era quella colomba, lui sarebbe stato a girare a vuoto finora. E la colomba è dirci che c'è ancora vita. Anche se ti sembra che tutto crolli, da qualche parte c'è ancora la vita. E allora l'unica salvezza è partire. I ragazzi hanno molta paura, è quello che li frega di più. Hanno paura del vuoto. E io dico: ragazzi, il vuoto è creativo, non abbiate paura. Se uno non sa che fare, prende un sassolino, un legno, crea. È la cosa più creativa del mondo, il vuoto. Non abbiate paura di sentirvi zero. Che fortuna essere zero, perché vuol dire che hai tutte le possibilità aperte. E peggio essere definiti. La paura di non avere un senso alla vita. Ma chi se ne frega di un senso alla vita? A me, quando mi arrivano lì, sto cercando un senso alla vita. prima di mandarli a farsi benedire, gli dico: c'è l'orto, va a fare l'orto e poi se ne parla. Perché è stupido cercare un senso alla vita, perché la vita non ha un senso, perché tutto ha senso, qualunque cosa, e non devi aver paura di non avere un senso, come non devi aver paura di non avere un progetto. Ragazzi, i progetti sono demoniaci, perché se mi faccio un progetto, io sono qui, voglio arrivare laggiù, ma fra me e laggiù ci siete voi, c'è la gente, c'è lo spirito che dice: ma dove vai? La strada non è qui, si deve passare di là, non ascolti più nulla. E allora buttiamo via queste false paure, ricominciamo a partire. La seconda cosa che ci aiuterebbe, almeno ai giovani, a ritrovare la gioia, non è solo partire invece di rimanere ingabbiati, ma un desiderio. Oggi il problema vero è il desiderio, il vorrei. Lo vuoi o non lo vuoi? Io quando faccio questi incontri a Biscoli, arriva qualcuno, alza il ditino: sì, belline queste cose, ma la vita è complicata. Prima di mandarli a farsi benedire, gli uso una frase di Romena: fra il dire e il fare non c'è di mezzo il mare, ma il cominciare. O cominci o tu sta zitto, alzati, svegliati, muoviti. E allora tutti vorrei, ma non lo vuoi davvero. Il desiderio è qualcosa più potente, che io non governo, come un bambino attaccato al seno della mamma, che ha sete di vita. E il desiderio è la sete di vita. Il desiderio è la miccia verde della vita. Io per esempio ho queste scuole a Bischero, in cui si tiene questi ragazzi 5 ore seduti in una seggiola, queste scuole in cui si dà risposte invece di abitare le domande, queste scuole in cui si dà pensieri astratti. Guardate, nell'antichità c'era sempre a scuola uno intelligente che guardava i ragazzi e capiva i loro talenti. Perché il problema è capire un ragazzo: ma per cosa sei fatto? E se se un figliolo fa quello che faceva il suo babbo, ma non gliene frega nulla, è disperato tutta la vita. E allora forse la volontà, il desiderio, nasce se scopri il tuo talento. E l'ultima cosa che potrebbe far rinascere la gioia nei giovani è sentire che il mondo, come diceva Tiziano Terzani, il mondo è vostro. Gli diceva lui: voi vivete in un mondo che sentite violento e reagite con violenza. Secondo voi perché i ragazzi sono violenti? Perché il mondo è violento, non perché è colpa loro. Voi pensate che il mondo è di quelli con la cravatta, di quelli che hanno il potere, di quelli che hanno i soldi? E lui gridava: no ragazzi, il mondo è vostro. Potete cambiarlo, il mondo è vostro. E allora forse la gioia che hanno perso la possiamo ritrovare così, partendo, ritrovando il desiderio, il tuo talento e soprattutto sentendo che il mondo non è degli altri, ma dipende da te.
C'è chi non aspetta, c'è chi invece di partire resta. Chi non dorme di notte, chi si sveglia alle 7, chi esce solo per le sigarette. C'è chi dice bene, c'è chi dice male, c'è chi invece di parlare tace. C'è chi ancora confonde le figure e le ombre, la prigione con la libertà.
Signori, buonasera. Domani è primavera. Domani è primavera.
C'è chi invece noi stiamo ballando, nonostante la fine del mondo. Siamo anime in cerca d'amore, come barche di carta in balia delle onde del mare.
C'è chi non si arrende, c'è chi si difende, c'è chi guarda e resta indifferente, chi non prova vergogna, chi ti mette alla gogna, chi pretende quello che non dà.
Nascere non basta, è per rinascere che siamo nati. Questa è un'icona che ho fatto, forse una delle più belline, vedete, con questi legni vecchi, un po' di sassolini, e c'era questa città da una parte, questo muro, torre altissima, e di là la nascita, vedete, di Gesù, Maria, Giuseppe, questa colomba che spacca quella torre, perché il problema è rinascere. E come l'umiltà, vedete, tutti si parte umili, avete visto noi preti delicati, gentili all'inizio, timidini, poi duri, un po' prepotenti. E anche nelle storie d'amore uguale, avete visto, coccolino, tesorino, poi più indifferente, più rigido, più duro, meno carezze, meno attenzioni. Ragazzi, si parte tutti umili, il problema è rimanere umili. Io vi direi alle vostre storie d'amore, l'amore è come un albero, più passano gli anni, più un albero, avete visto, diventa umile, si appoggia e i frutti e i profumi diventano più dolci. Volete una verifica sulle vostre storie d'amore? Se passano gli anni, l'amore fra voi due è più acido, duro, cattivo, indifferente, non ha funzionato. Se invece passano gli anni, l'amore fra voi due è più umile e più dolce, ci siamo. E allora vedete, il problema è rinascere, il problema è rinnamorarsi ancora una volta, il problema è rimanere umili. Lo diceva Henri De Luca, chi sputa contro il vento si sta sputando in faccia. Se te sputi contro il vento, contro lo spirito, poi te lo ritrovi in faccia quello sputo. E abbiamo sputato noi, siamo stati incapaci di dare inizio a qualcosa di nuovo. Un nuovo inizio ci vorrebbe. Oggi così pessimisti, così stretti fra queste leggi ammuffite, questi spiriti ristretti, ci vorrebbe un nuovo inizio per restituire a questo mondo un'umanità un po' più calda. E allora io vorrei tre tipi di inizio. Un nuovo inizio, per esempio, non per costruire, ma per edificare. Noi abbiamo costruito, avete visto queste città appiccicate, come diceva Manzoni, una casa appiccicata a un'altra casa, una strada che incontra un'altra strada, sembra che ci tolgano l'aria. Aveva già capito Manzoni. Lo sentite? Non si respira. E allora, abbiamo costruito anche noi a Romena 3.000 spazi nuovi di metri. Vedete la differenza fra costruire e edificare. Costruire lo fanno un po' tutti. Lo fa lo speculatore con il cemento impoverito. Costruisce il politico la sua carriera per farsi vedere. Costruisce il giornale la sua verità, che a volte è piena di bugie e di menzogne. Si può costruire, edificare è un'altra cosa. Edificare vuol dire fare un edificio, un tempio, una casa. Vuol dire costruire con il fuoco, vuol dire innalzare. Allora, invece di costruire a caso, ci vorrebbe delle cose che ti fanno innalzare, che ti fanno volare, che ti danno dignità invece che disperazione. Un nuovo inizio che vorrei in più è quello di dire no al male. Ormai siamo così appiattiti che il male e il bene si confondano da tutte le parti. Non sai più distinguere il male dal bene. Ti sembra tutto uguale. Io, per esempio, non sopporto l'arroganza, non sopporto la discriminazione di classe, sesso, cultura, religione. Io non sopporto l'ignoranza, non sopporto l'indifferenza, non sopporto la stupidità, la violenza sulle anime e sui corpi, come non sopporto i tortellini alla panna e prosciutto, come non sopporto la pericena che mi fa schifo. Ragazzi, c'è tante cose che non sopporto, tante, e mi fermo qui perché sono già stanco.
Ma io so distinguere bene il peccato dal peccatore. So distinguere che dietro c'è le persone e persone che a volte si sono fatte comprare da tutto. Io vi darei una buona notizia: non ci sono più atei, tranquilli. Io non ne trovo più nemmeno uno di atei. Non ci sono. Magari dicono non credono in Dio, ma tranquilli, non sono atei. Io c'avevo un contadino accanto a me che non credeva in Dio. Dice: Gigi, via, falla finita con questo paradiso, non c'è nulla. Poi un giorno sta male, fa: Gigi, non c'è nulla, però come dopo l'inverno c'è la primavera, qualcosa succederà. Mi sembra normale che dopo l'inverno c'è la primavera e la vita un po' finì a bischero nel nulla così. Non ci sono più atei, tranquilli, ma c'è di peggio. Ci sono gli idolatri. La parola idolo vuol dire colui che ti compra. Mi fa molto più paura degli atei, gli idolatri, perché sono persone che non hanno più una spinta, più una lotta per niente. E allora, la terza e ultima cosa, per un nuovo inizio, oltre innalzare invece che costruire, oltre dire no al male in un modo chiaro, la terza cosa è la letizia. Io vi ricordate l'anno scorso parlavo che non sopportavo la parola gioia, la parola felicità, scusate, che è una parola idiota, felicità, perché qui non si trova, perché la felicità ha un opposto che è l'infelicità, o felice o triste, la felicità ha bisogno di condizioni, se tutto va bene felice, c'è due cose storte in muso triste, una vita da idioti, no? Come vedete le nostre giornate, 2 ore contenti, 1 ora triste, ma che vita da idioti è. E io parlavo di gioia, la gioia come San Francesco, vuoi convento busso, mi buttan fuori e io rimango gioioso. Come nel film della vita è bella di Benigni, sto in un campo di concentramento e tiro fuori gioia dai che trovo. O come dice Gandhi, il problema non è aspettare che la pioggia finisca, ma ballare sotto la pioggia. Ma in quest'anno ho scoperto un'altra parola, più potente della gioia. Ed è di San Francesco. Francesco non parla di gioia, parla di perfetta letizia, vi ricordate? Ancora più potente, perché la parola letizia viene dal letum, che vuol dire letame. Ancora più bello il letame, che si butta a giro in qua e là, un dov'ha va, ma porta un sacco di frutto. Vi ricordate la canzone di André? Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. E allora vorrei un nuovo inizio che va oltre la gioia, che è questo spargere, senza aspettare che ritorni, una nuova fonte di vita.
Di un poeta rispetta i suoi segreti. La casa di un poeta è appesa ad una stella e cerca nuovi fogli tra la noia e le scintille. La casa di un poeta a volte se ne va. Se ne va, ma poi ritorna con una finestra in meno. Perché? Perché fa male ad un poeta guardare fuori dove tutto è com'è e il manichino che ci casca. Maledetta la realtà, sono le piccole emozioni, le cose più importanti. E voglio viverle da solo,
per farle diventare grandi. La casa di un poeta è una luna nel deserto, è un diamante in mezzo al fango, è il segreto di un bugiardo. La casa di un poeta, sai, devi entrarci per capirlo. Capiresti che è da folli restare in mezzo ad uno stagno. La casa di un poeta, in fondo è solamente un'invenzione. È la sera che confonde e nasconde questo sole. Però la casa di un poeta tra le foglie di una siepe, oh, è il bisogno di volare. Sono le piccole emozioni, le cose più importanti. E voglio viverle da solo per farle diventare grandi.
Ecco, io amo molto i poeti e i poeti li amo perché sono inquieti, perché sono molto laici. Ma dentro quella pazzia, quella ricerca, c'è una grande profondità, una grande ricerca dell'infinito, e ci dicono come affrontare la vita. Fanno un dono all'umanità i poeti. E però alla fine, avete visto, ho messo questa figura di donna, si chiama Suor Maddalena de Gesù, la fondatrice delle Piccole Sorelle di Gesù di Charles de Foucault. Io a Romena ho messo una frase sotto un albero di lei, che è questa: bisogna essere forti per permettersi di essere infinitamente dolci ed essere saggi per permettersi di essere folli. Io vi auguro di essere questa roba qui. A me piacerebbe da impazzire essere forte e infinitamente dolce, saggio e pazzo. Il problema è quando sei una cosa sola, no? Se fai il pazzo senza saggezza, o il forte senza tenerezza, o il tenero senza forza. Il problema è l'armonia, ragazzi. L'armonia. Mettere insieme le cose. Anche nelle storie d'amore non c'è una coppia perfetta, c'è una coppia in armonia o no? Siete diversi da impazzire, invece sta a leticare, danzate insieme. Io non sopporto le chiese moderne perché tutti i santini più buoni li appiccicano a muri, quelli meglio. Nella pieve mia del 1000, nei capitelli, c'è tutta la vita. È rappresentato gli alberi, gli animali, gli uomini, il diavolo, gli angeli, l'aquila della morte, l'albero della vita. Non si separa il buono dal cattivo. E allora vorrei l'armonia di queste cose. E allora prendiamone una per una, per esempio essere forti. La fortezza non è rigidità, ma fermezza. Io mi sono allenato perché la durezza non serve a nulla, no, anche con figlioli. Se te sei duro, l'altro è più duro di te, ma la fermezza serve. Fermezza vuol dire vai da uno e gli dici ma hai rotto le scatole, ma gli sorridi, stesso attimo, fermo e dolce, e lì vi assicuro che un figlio lo disarmi, qualunque persona la disarmi. E allora la fortezza è di chi accende un piccolo fuoco senza voler bruciare il mondo, di chi comunica non la sua forza, ma la sua presenza.
I forti in genere sono attenti a come si versa un bicchiere d'acqua. I forti sono semplici, naturali, non sono rigidi e duri. I forti non sono duri con gli altri, ma con se stessi. Hanno una grande disciplina interiore, per cui dentro sono molto forti, ma esce fuori la dolcezza. E poi c'è la dolcezza, forti per essere infinitamente dolci. E la dolcezza è un guardare con gli occhi che accarezzano senza voler possedere. Vi ricordate Maria di Betania che spreca quell'olio di nardo, che è un gesto di dolcezza. E la dolcezza non è mai buttata via. La gentilezza ha un eco infinito. Quindi attenti, essere dolci, essere gentili, essere attenti è potentissimo. Una delle cose più potenti è addolcire la morte di chi muore. Avete visto che quando uno muore non ci può fare più nulla? Gli dà un goccio d'acqua nella bocca, gli tieni la manina, gli dai una carezza, gli puoi solo addolcire la morte. Ma che c'è di più potente nella vita che addolcire la morte di chi muore? Ma che c'è di più di quell'ultime gocce d'acqua, di quella carezza? Per me una carezza è 100 volte più potente del fare l'amore, 100 volte di più. E allora la dolcezza è potente, perché la dolcezza e la gentilezza non sono segno di uno debole, ma di uno fortissimo. Sono come un giorno di primavera in pieno inverno, sono come un arcobaleno in un giorno buio. E poi c'è la saggezza. Vedete, questo qui è il mio confessore, che è morto qualche mese fa, si chiama Don Giovanni. Lui è stato il mio amico, il mio maestro. Lui mi riusciva a togliere la pesantezza, toglieva la pesantezza all'umano e al divino, senza uccidere le passioni, i sogni. Mi ha insegnato a vivere senza progetti, senza programmi, semplicemente a vivere. E come i veri maestri, pochi che ho trovato, non coccolavano me, erano molto grezzoloni, però mi mettevano le ali, mi pettinavano le ali, mi accarezzavano le ali, perché volevano che volassi. I veri maestri ti fanno camminare, ti fanno volare, ti liberano, non ti ingabbiano. È stato il mio confessore per 50 anni. Vi racconto l'ultima confessione, prima che lui morisse. Lui era ormai malato, tumore, era lì, c'era, non c'era. Era al camino, davanti al focolare. E stava piano piano buttando là dei pezzettini di legno. Io mi avvicino, gli dico: Giovanni, mi confessi? E lui sta zitto 5 minuti, non dice nulla. E poi gli dico: Giovanni, dimmi qualcosa. E lui, dopo altri minuti, mi dice: sto pensando. Poi a un certo punto io gli racconto le mie cose. Poi a un certo punto dice: facciamo un gioco. Aveva in mano un mandarino e comincia a sbucciare il mandarino. Ne prende 2 spicchi lui, 2 spicchi li dà a me e mi dice: mangiamo. E io mangio e lui mastica. A un certo punto c'ha un giornale, lo strappa, fa dei pezzettini e dice: sputiamo quello che avanza. E poi, ultima cosa, dice: buttiamolo nel fuoco. Allora, è stata la confessione più bella della mia vita. Mi ricordava, vi ricordate quelle parole di De André in una canzone? Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Come a dirmi? Era un po' il suo testamento. Tieni la porta aperta e il focolare acceso.
non fare nient'altro, come a dirmi non perdere niente di tutto ciò che è vivo. E una confessione in fondo è quella, no? Mastichi e sputi tutto quello che hai, ti rimane il succo buono, il resto lo devi bruciare. E l'ultima parola, insieme alla saggezza, è la pazzia. Vi ricordate che Gesù un giorno, gli scribi lo accusano di essere indemoniato. C'è un giorno terribile per Gesù. Gli scribi gli dicono: Gesù è indemoniato. I suoi amici gli dicono: è pazzo. Gli scribi addirittura dicono: è posseduto da Belzebul, che letteralmente vuol dire il signore delle mosche, delle tamai. I suoi dicono: è fuori di testa. Nessuno capisce Gesù. Troppo illogico, un pazzo scatenato Gesù. Gesù è il numero uno campione di mondo, è l'unico che non si è fatto comprare da nessuno, non come noi. Non si è fatto comprare da soldi, poteri, ambizioni, emozioni. È l'unico che ha spaccato ogni cosa, ogni rapporto di razza, di nazione, di religione, addirittura di sangue. Quando dice: ma chi è mia madre? Ma chi sono i miei fratelli? Chi mi vuol bene è la mia mamma? Chi mi vuol bene? Non c'è quel legame di sangue. E allora Gesù è così. Non lo agguanti, non lo sai definire. E io l'ho capito proprio in quello che vi ho detto prima, nella pieve di Romena, in cui nei capitelli c'è tutta la vita. E allora Gesù è così, armonia lui, abbraccia tutto, è un po' tutto quello che c'è nella vita. Per questo non lo puoi definire in un modo o in un altro. Chi abbraccia tutto in armonia non sai dove si nasconde. Concludo così: l'allegria è la cosa più seria della vita. Noi pensiamo che la cosa più seria della vita sia pensare, organizzare, progettare, stare dentro il dolore, sfinirsi di pensieri. No,
La cosa più seria della vita è l'allegria. E allora a me vi vorrei dire cos'è che mi dà gioia. Cosa mi mette allegria vera? Per esempio, a me mi dà gioia la sobrietà, perché la sobrietà è un modo di campare, è un modo di vivere nel mondo. Coltivare il bello con sobrietà, come si prova a fare a Romena, uno sguardo sobrio del cuore, della mente, una mente sobria, capace di andare in nocciolo senza gonfiare le cose, un sapore di un cibo che ti fa innamorare non dello chef, ma da dove nasce quel cibo, da quale terra. Vedere in un fiore, in un legno, in una zappa, come faccio io a Romena, la vita dentro. Diceva Gandhi, vivere più semplicemente, così che anche gli altri possono semplicemente vivere. Più sei sobrio, più sei semplice, più sei leggero. A me mi garba questa gente qui, semplice, leggera. Io non sopporto i pallosi, non sopporto i ruffiani. Sopporto chi è normale, chi è schietto, chi è così com'è. La sobrietà è dei piccoli che vedono nei frammenti il miracolo e la gioia della vita. Sentite bello quello che diceva Rilke, il grande poeta. Se la vostra quotidianità vi sembrerà povera, non date la colpa alla quotidianità. Prendetevi la colpa voi di non essere abbastanza poeti per vederne i miracoli. Ragazzi, la vita è piena di miracoli, è piena di bellezza. Il problema se la vedi o no. E il problema allora sono gli occhi. Puoi vedere tuo figlio con degli occhi, con altri occhi. Puoi vedere tuo padre con degli occhi, con altri occhi. Puoi vedere questo mondo e fa tutto schifo. O ci puoi vedere un sacco di roba bella. E allora, se la quotidianità ti sembra noiosa, non dà la colpa alla quotidianità, pigliela te. Ti manca la poesia per vederla. E allora mi dà gioia la sobrietà, la leggerezza, la semplicità, come mi dà gioia stare con gli esclusi. Io da quando ho fatto il prete, ma anche prima, sono sempre stato con quelli che perdevano, con quelli che non voleva nessuno, con quelli che buttavano tutti e li giudicavano male. La storia di Gesù, se ci pensate, è una storia di esclusione. Gesù lo buttano fuori dalla sua città, lo cacciarono fuori. Lo buttano fuori dalla sua famiglia, i suoi parenti vennero per prenderlo poiché dicevano è fuori di sé. Viene buttato fuori dalla sua comunità religiosa, i capi dicono che Gesù è un indemoniato. Viene buttato fuori dai dodici, uno lo tradisce, l'altro lo rinnega, tutti scappano. Stare insieme agli esclusi, a quello timido che non esce di casa, a quello che ha un handicap e che si vergogna a uscire, a quelli che pensano e vengono giudicati pazzi, stupidi. Vedete, a me mi ha dato più gioia sta con questa gente che la falsa felicità della gente inclusa. Con questa gente esclusa sono riuscito a vedere i colori e la bellezza dell'umanità. Ho gustato l'armonia nella diversità. E io credo che solo chi vuole molto bene alla vita sogna il bene di tutti. Solo chi vuole molto bene alla vita vede in ogni storia di una persona un libro che è ancora aperto. Ci sono ancora pagine da scrivere. E l'ultima cosa che mi dà gioia è l'ironia. Io amo l'ironia, un po' da toscano a prendere in giro, e noi toscani si prende in giro gli altri, ma prima ci si prende in giro noi.
non è un gioco in cui distruggo gli altri, no, io penso di essere un imbecille, non essere intelligente, non so un granché, ma l'ironia è bella. Io mi ricordo di mio babbo, quando andai in seminario e tornavo, ci mandavano a casa 15 giorni, 20 giorni durante l'anno, mi diceva: Gigi, mi dà una mano a zappare le patate? E io rispondevo: babbo, ho da studiare, perché poi a settembre c'ho l'esame. Lui rideva e mi diceva: chissà perché, quando c'è da zappare diventano tutti teologi. E lui era così, era un suo umorismo misto a ironia, misto a amore, mi voleva un bene da morire, è un amore che guariva, come a dire: ma guarda questo imbecille che pensa di capire la vita studiando, dubischerate in un libro, la capirebbe parecchio di più se venisse a zappare con me. Ecco l'ironia non è mai cattiva, non ti può distruggere, è giocare con la vita. Come io penso Dio dal cielo ride di noi, di come siamo idioti, di come si campa male, delle stupidaggini che facciamo, lui ride, noi si giudica, lui ride. Vi ricordate appiccicato alla croce? Padre, perdonali, non capisco nulla, non ce la fanno, abbi pazienza, aspetta, ma è ironia la sua. E allora l'ironia, come diceva Ionesco, dove non c'è umorismo c'è il campo di concentramento. E quando la gente è troppo rigida, dura, prepotente, senza più ironia, c'è da preoccuparsi parecchio. E allora possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, amare la vita e amarvi fra di voi con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Dio ci benedica e adesso cantiamo questa canzone tutti insieme.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.